cordiale saluti a voi tutti da Giancarlo Lavella. La sigla ormai la riconoscete, è quella di Non Solo Sport Anteprima, che va in onda il sabato da questo anno. Ci risiamo, avevamo preparato una scaletta tutta particolare per commentare quello che dovrà accadere soprattutto, ma anche quello che è accaduto in questa settimana. Poi, come al solito, come sta avvenendo già da qualche settimana, la scorsa settimana le dimissioni di Zeman, ancora prima lo scandalo doping che riguardava Lance Armstrong, ci hanno fatto stravolgere la scaletta decisa prima. E succede questo anche oggi, perché l'ambiente è sempre quello ciclistico, ma purtroppo questa volta lo scandalo doping, perché si tratta veramente di scandalo doping, va a colpire uno dei campioni più amati del ciclismo italiano. È Mario Cipollini, che secondo lo scoop, così possiamo definirlo, fatto oggi dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe coinvolto nel filone del processo Operación Puerto, che sta mettendo in luce parecchie cose, parecchie irregolarità avvenute proprio nell'assunzione di sostanze proibite da parte di tanti campioni. Allora, che dire di più? Ci siamo collegati chiaramente con la Gazzetta dello Sport, dove c'è Nino Minoliti. Buongiorno Nino.
Buongiorno a voi.
Ecco, dici qualcosa di più. Chiaramente io, fino a che non ci sarà una confessione, spero sempre che la notizia possa rientrare, ma da quello che ho letto, insomma, ci sono parecchie prove.
Diciamo che evidentemente le carte di cui siamo entrati in possesso configurano un quadro che nei confronti di Cipollini è evidentemente molto preoccupante, molto preciso. Noi lo abbiamo contattato, naturalmente lui ha risposto che in questo momento vuole prima vedere i documenti, prima si è riservato, insomma, di commentare una volta visti i documenti, un atteggiamento peraltro io ritengo comprensibile.
Certo.
Di fronte a quello che è l'ennesimo episodio che sconvolge, l'ennesimo tsunami che si abbatte sul ciclismo, chiaramente il pensiero va a quello che è stata quell'Operación Puerto, che non dimentichiamola, del 2006, quindi non è esattamente recente.
Certo.
È quello che tutto sommato certificò in un certo senso, cioè che quell'epoca, quel particolare frangente del ciclismo, quella generazione, diciamo, aveva a che fare con il doping in una maniera diffusissima, quasi che il doping fosse diventato, passami l'espressione, una specie di necessità professionale, no? Era un fatto endemico.
Ecco, senti, che idea... Ah, scusami, prego.
Prego, prego, no, dimmi pure.
No, che idea ti sei fatto dovuta... Cioè, tu hai conosciuto, se non sei amico, sei quasi amico di Cipollini, perché ho letto tantissime tue interviste.
Certo. No, ma puoi dire tranquillamente che sono suo amico, non c'è
ma
nessun
certo.
problema.
Perché a un certo punto si sceglie perché ricordiamoci che nel 2002 Cipollini si era ritirato e poi rientrò andando a conquistare il mondiale per la felicità degli sportivi italiani, tra l'altro ricordiamo. Perché, ecco, si sceglie questa strada?
Guarda, io ho attraversato, ho seguito il ciclismo, diciamo, dal vivo direttamente per circa 25 anni e in pieno ho attraversato tutto quel periodo, diciamo. Il periodo, certo, che va dall'inizio degli anni 90, sicuramente fin dentro la metà abbondante degli anni 2000 e probabilmente anche oltre. Che ti posso dire? Ritengo quello che ti dicevo prima, cioè che a un certo momento la situazione fosse tale che il doping fosse diventato un fenomeno endemico, cioè una questione che i corridori, chiaramente dovendo tacere perché tecnicamente violavano le regole, però consideravano ormai un elemento della professione, e te lo testimoniano delle cifre. Quando l'Operación Puerto venne fuori, tieni presente che l'Operación Puerto non è stato l'unico scandalo che in quegli anni investì il ciclismo. Ricorderai che il Tour del 99 rischiò di essere fermato per lo scandalo della Festina.
Sì.
Ci fu il povero Pantani che venne stromesso, scusami, il Tour del 98, ci fu il povero Pantani che venne stromesso al Giro d'Italia nella penultima tappa del Giro del 99 che stava stravincendo. Insomma, ci furono tutta una serie di fatti clamorosi.
Anche se per Pantani non si può parlare di doping,
certo,
credo, no?
Si può parlare di doping, però aveva l'ematocrito alto, che logicamente di per sé sì, non è doping, però chiaramente configurava una situazione evidentemente molto particolare, molto, diciamolo pure, anche sospetta, no?
Certo.
Ecco, detto questo, e l'operazione Puerto, quando venne fuori, diciamo che i nomi di cui si parlava, gli atleti coinvolti, e mi riferisco solo ai corridori, perché in realtà lì ci sono anche, si è sempre vociferato, si è sempre avuto, non dico la certezza, ma perlomeno il forte sospetto che ci fossero atleti anche di altre discipline che, guarda caso, non sono mai venuti fuori. Ma comunque, i corridori, si parlava di una settantina di atleti. Ora, tu capisci che non è che potevano essere tutti e 70 dei campioni, c'erano campionissimi, buoni corridori, medi corridori, ma anche onesti lavoratori del pedale. Allora, uno potrebbe dire, ma Cipollini si dopava per vincere, e l'onesto lavoratore del pedale che faceva? Probabilmente si dopava proprio per fare il suo mestiere, e allora a quel punto lì era un meccanismo infernale che si era creato, per cui alla fine bisognava doparsi per stare in gruppo, non so se riesco a spiegarmi.
Ma ecco,
questo non vuole essere una giustificazione, io non sto facendo né del giustificazionismo né tantomeno del negazionismo, però non possiamo sottrarci a un'analisi, anche a un giudizio storico di quel periodo, perché è come giudicare il passato con gli occhi dell'oggi, alla fine si usano delle lenti deformate, non so
Senti,
se riesco a spiegare.
Nino, due cose. I programmi, le stagioni sono diventate troppo faticose, per cui bisogna prendere qualcosa non solo per vincere ma per parteciparvi, come tu hai detto riferendoti.
Guarda, io ti dico sinceramente, qui
una volta si iniziava con la Milano-Sanremo e si finiva col Mondiale, praticamente
sì,
da marzo ad agosto, poi adesso si corre praticamente
tutto
l'anno.
Il discorso sul doping nel ciclismo è un discorso che rischia di portarci molto lontano. Io adesso qui ti dico una mia personalissima opinione, perché il mio giornale sull'argomento ha delle idee ben precise. Io in certi aspetti, come dire, sono un po' eretico su questo tema.
Sì.
Però mi sono sempre posto una domanda, per aver seguito il ciclismo tutti questi anni e anche ovviamente per essere entrato in contatto con campioni di altre epoche. Se tu fai mente locale, diciamo che tutte le epoche del ciclismo, tutti i grandi campioni, persino Merckx, voi vi ricorderete,
certo,
che venne allontanato da un Giro d'Italia in maglia rosa, hanno avuto a che fare in una maniera o nell'altra con il doping. E gli unici corridori, diciamo così, che non hanno avuto questioni di doping sono stati quei corridori che facevano parte di epoche in cui non esistevano i controlli medici. Allora, non ti voglio dire che ciclismo uguale doping, non è questo il ragionamento,
sì,
però probabilmente il ciclismo è uno sport che, per le fatiche bestiali, e sottolineo bestiali,
a
alle
cui
quali
sottopone i propri atleti, certo,
diciamo, spinge per una questione anche di sopravvivenza, per mille situazioni che sono tentazioni molto forti, spinge a trovare delle scorciatoie per attenuare, per abbattere, per lenire in qualche modo queste fatiche veramente poderose che si fanno. Io ti dico che un corridore mediamente percorre, tra corse e allenamenti, tra i 35.000 e i 40.000 chilometri all'anno. Io non so se tu guidi l'automobile, ma io non faccio 35.000 chilometri all'anno con la mia macchina, non so se
spiego. Siamo perfettamente d'accordo, questo senza voler giustificare chi
ti
poi...
Ti ripeto, non faccio né del giustificazionismo né tantomeno del negazionismo, però dico sempre che quando si valutano le situazioni bisogna cercare, se si può, di osservarle con un minimo di distacco e con un punto di osservazione, diciamo, complessivo. Ecco, non fermarsi alla singola situazione, non fermarsi alla singola persona, perché altrimenti si finisce di avere una visione distorta e si finisce alla fine per negare quelle che invece sono state vittorie, sono state corse, sono stati campioni eccezionali, lo stesso Armstrong. Io ti dico, non troverai un corridore in giro che ha corso con Armstrong, uno della sua generazione, che ti dirà che Armstrong era un corridore inventato, era un corridore artificiale, perché tra di loro i corridori sapevano tutti cosa facevano e quindi conoscevano il loro valore e quindi sapevano benissimo quali erano gli effettivi valori in campo.
Lungi dall'essere giustizialisti, però ecco, consentimi un'ultima domanda. controlli a questo punto, e ce ne sono tanti, non sono assolutamente efficaci, ma per motivi, per quali motivi?
Perché ma guarda, anche lì, sai, innanzitutto c'è da dire una cosa, che negli ultimi tempi i mezzi a disposizione della, chiamiamola così, della lotta antidoping si sono raffinati, sono diventati molto più incisivi, sono diventati molto più estesi, quindi...
Tanto, diciamo, scusa se ti interrompo, tanto prego. Che ormai si scoprono questi casi proprio dalle indagini che giornalisti e magistrati fanno, ma non dalle analisi, no?
Diciamo che ci sono strumenti a disposizione di chi lotta contro il doping che una volta non esistevano. Detto questo, non bisogna però mai dimenticare che la lotta antidoping corre quanto... almeno quanto, forse meno, forse più, non te lo so dire, ma corre quanto la ricerca sul doping.
Certo.
È una corsa a guardie e ladri che non avrà, secondo me, mai fine, perché è nella natura umana, purtroppo, ma bisogna dirlo, cioè è nella natura umana quella in qualche maniera di aggirare le regole e cercare delle scorciatoie. Ti ripeto, poi soprattutto in uno sport come il ciclismo, che impone delle fatiche bestiali, lasciami guardare con un occhio, diciamo così, di misericordia, ecco, di compassione, se non altro, di umana pietà, certo, quelle persone che alla fine sono coinvolte in questo caso.
Nino Minoliti, io ti ringrazio, grazie per la tua presenza qui a Non Solo Sport Anteprima. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda sulla Gazzetta dello Sport e spero che Mario Cipollini, ecco, rompa un po' il suo silenzio e dica qualcosa, insomma, che ci faccia ricredere. Questa è la speranza ultima, anche se vedo, insomma, che le prove sono abbastanza pesanti.
Io ringrazio voi e agli appassionati di ciclismo che ci seguono. Continuo a dire, non abbiate paura di seguire uno sport che rimane uno sport meraviglioso e ricco di personaggi incredibili.
Bene, grazie Nino Minoliti della Gazzetta dello
grazie
Sport.
Voi,
rilanciamo questo appello ai nostri ascoltatori e cambiamo argomento. Abbiamo posposto il calcio solo per l'importanza della notizia con cui abbiamo aperto, una notizia, ripeto, clamorosa. Mario Cipollini, secondo la Gazzetta dello Sport, coinvolto in una vicenda di doping proprio ai tempi in cui vinse il campionato del mondo. Parliamo dunque di calcio perché tra poche ore praticamente riprende il campionato, ma soprattutto in settimana ci sono state le amichevoli della Nazionale e un esperto di Nazionale è Francesco Caremani. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao,
a Non Solo Sport.
Grazie, grazie.
Senti, una Nazionale, il pareggio all'ultimo minuto con l'Olanda dice che chiaramente è tutto ancora in fase di sviluppo, in fase di progresso per gli azzurri, ma si riuscirà, ecco, in un paio d'anni a creare un gruppo, insomma, competitivo per i prossimi appuntamenti, per far tornare la Nazionale di calcio quella di cui tutte le altre nazionali hanno paura?
Ma senti Giancarlo, io penso che Prandelli ha già fatto un grande lavoro, come dire, riportando la Nazionale sulla bocca e sugli occhi degli italiani, perché venivamo dai mondiali del 2010 che per noi sono stati dei mondiali allucinanti sotto vari aspetti. Ha iniziato un ricambio generazionale doveroso. Se fra qui ai mondiali del Brasile riusciamo a essere veramente competitivi è un punto interrogativo.
Ha conquistato una finale, non dimentichiamolo, agli europei, per cui insomma la Nazionale ci sarebbe, no?
Beh, la Nazionale secondo me c'è, con un piccolo particolare: la squadra che appunto ha conquistato la finale agli europei era fatta anche di giocatori che probabilmente, come dire, o non ci saranno a Brasile 2014 oppure avranno un'età, definiamola borderline, cioè nel senso sarà magari la loro ultima grande passerella. Cioè questo secondo me è importante, cioè è qui che si gioca il futuro della Nazionale e si gioca adesso. Cioè Prandelli deve essere convinto del gruppo che porterà in Brasile e lavorare su quello. Sono 23 i giocatori che ci vanno, non sono di più, quindi a questo punto le amichevoli magari potrebbero essere utilizzate di più per le giovani, per vedere magari giocatori che in Nazionale non ci sono mai stati, secondo quelle che sono le esigenze e anche le suggestioni, le sensibilità di Prandelli. Il CT è lui che decide in questo caso, quindi ritengo che siano fondamentali. Sappiamo benissimo purtroppo che noi italiani per le amichevoli abbiamo una discreta idiosincrasia, non ci arriviamo mai con lo spirito giusto,
certo,
se non qualche volta.
Se non ci sono i tre punti in palio, non
e questo è anche, Giancarlo, è anche la nostra forza, se ci pensi bene, cioè quando conta l'Italia, se proprio appunto non è quella del 2010 o ora non mi viene in mente, insomma, o quella dell'86, generalmente è una squadra che si fa valere. L'unico mio dubbio, ma questo non, come dire, per disistima nei confronti di Prandelli, ma per cabala, per storia, molto semplicemente l'Italia quando è una squadra che fa gioco, e anche agli europei l'ha fatto, non dimentichiamoci Italia-Inghilterra, Italia-Germania, cioè l'Italia ha dominato nel gioco, ha vinto due partite secondo me molto bene, rischiando un poco, una ai rigori, ma ha fatto gioco. Ecco, purtroppo la storia ci insegna che quando l'Italia fa gioco generalmente non porta mai a casa il risultato. Quando l'Italia magari fa un po' più gruppo, fa un po' meno gioco, mette in campo un po' più di grinta e ovviamente qualche campione, gli ultimi mondiali vinti, 82-2006, dimostrano questo, dopo che nell'82 l'Italia, da Italia-Argentina in poi, ha giocato anche a calcio, anche secondo me l'Italia di Lippi in qualche modo, però forse l'unica partita in cui ha giocato veramente un ottimo calcio è stata la semifinale con la Germania.
Sono d'accordo.
Sulle altre, sinceramente, come dire, c'è stata più la forza del gruppo, il colpo del singolo che altro. Ecco, quindi spero che Prandelli, ecco, questa è una speranza, perché giustamente si parla tutti di gioco, di calcio italiano che deve migliorare, e allora che Prandelli possa essere il primo che vince con la nazionale facendo anche un bel calcio, cioè sarebbe, come dire, la risposta al mondo di tutti quelli che dicono che gli italiani, perché purtroppo i luoghi comuni ce l'abbiamo noi, ma spesso anche gli altri su di noi ce li hanno e se li tengono per tanti anni ben attaccati, che siamo quelli del contropiede, siamo quelli del catenaccio, dimenticando che il catenaccio l'ha inventato uno svizzero e via dicendo. Magari Prandelli potrebbe essere il primo nella storia appunto del calcio italiano e mondiale a vincere qualcosa, però facendo anche un bel gioco. Dopodiché la coppia d'attacco e Sarawi Balotelli,
ecco,
diciamo che
proprio su questo, ecco. Scusami Francesco, ti volevo chiedere, sarà bene diciamo creare una squadra in funzione di queste due splendide punte, tra l'altro giovanissime ancora, oppure bisognerà creare il gruppo omogeneo?
Allora, io credo che le grandi vittorie non possono prescindere comunque da un gruppo, questo è evidente. E allora sia Balotelli che Sarawi si devono adeguare al gruppo azzurro, cioè non possono essere, come dire, due talenti fuori dal gruppo, assolutamente, ma questo Prandelli lo sa meglio di noi, evidentemente. Vero è che sono giovani, secondo me sono anche molto forti, devono imparare a giocare insieme e lo devono fare sia per loro che per la nazionale. Dopodiché, secondo me, tutti e due, ma sappiamo benissimo poi di che stiamo parlando, in realtà deve imparare che c'è, come dire, un ruolo per un calciatore importante, amato dal pubblico, seguito, famoso, che deve essere in qualche modo interpretato anche fuori dal campo. Perché io credo che Prandelli a questo dia molta attenzione, molta importanza, e in una squadra e in un gruppo che va a un mondiale non ci devono essere, come dire, non ci devono essere scheletri nell'armadio di nessun tipo e di nessun genere, altrimenti poi l'Italia del 74 con Valcareggi in Germania ne è stata, come dire, la grande dimostrazione di quello che può succedere in quei casi.
Siamo quasi in chiusura, Francesco Caremani, ma volevo, ecco, trascinarti anche a commentare qualcosa del campionato che ci dà parecchi spunti da discutere. Innanzitutto, proprio di pochi minuti fa, la decisione del Tribunale amministrativo sulla partita Cagliari-Milan, che si sembrava dovesse giocarsi a Torino, addirittura suscitando polemiche, il Cagliari addirittura aveva minacciato di non scendere in campo, invece ora il Tribunale amministrativo ha detto che potrà giocarsi allo stadio Isarenas di Quartu Sant'Elena. Insomma, una storia infinita questa dello stadio di Cagliari, che tra l'altro ha provocato anche una sconfitta a tavolino con la Roma per 3-0.
Beh, Giancarlo, secondo me quello che sta succedendo a Cagliari è la metafora negativa del calcio italiano di questo momento, ovvero strutture inadeguate, governance inadeguata sia a livelli di club che a livelli di lega e di federazione, e questo è il risultato del nostro calcio. Cioè, sia veramente imbarazzante il fatto che a seconda, non lo so di che cosa a questo punto, però un principio una volta vale e una volta non
sì,
vale. Una
vero.
Volta il Cagliari deve giocare da una parte e una volta può giocare in casa. Una volta Cellino accetta di giocare fuori e un'altra volta Cellino, che è il presidente, dice no, io fuori non gioco, la squadra non scende in campo. Una volta gli è dato il permesso anche dalle istituzioni locali o comunque nazionali che sovrintendono la sicurezza, e a volte questo non succede. Cioè, evidentemente c'è un serio problema, ripeto, di regole, di principi e di governance, e così io ne sono pienamente convinto, si fa del gran male al calcio italiano, che purtroppo non solo nell'immaginario collettivo internazionale, ma oramai è un dato di fatto, cioè è un campionato retta per, come dire, per numeri, per economia che produce, per giocatori tra i primi cinque in Europa. Secondo me il campionato italiano rischia veramente un downgrade, come si dice, sì, in questi ultimi anni nel rating internazionale, e devono fare molta attenzione. Se continuano a tirare la corda solo per problemi di carattere particolare e personale, la corda si rompe e il gioco del calcio, che comunque lo sappiamo benissimo, insomma, non è più un gioco, ma è un sistema economico, legale, con appunto regole, principi e quant'altro, rischia secondo me di fare il botto.
Ecco, senti,
non è così che si può andare avanti.
Un'ultima cosa, a parte l'interesse suscitato, come dicevo prima, già dalle partite dell'anticipo di oggi, Juventus e Fiorentina, Lazio-Napoli, sono tutte partite di vertice che sapranno dire qualcosa proprio in chiave classifica. C'è molta curiosità su quella che è la nuova Roma, dopo quella che ormai viene definita la cacciata di Zeman. La squadra è affidata ad Andrea Azzoli, che già faceva parte dello staff tecnico giallorosso. Ecco, che squadra ti aspetti nella partita di domani?
Io mi aspetto ovviamente una squadra che reagisce. Scusa se mi viene da ridere o da sorridere, non vorrei che
niente contro i tifosi della Roma, chiaramente.
No, anzi, no, è proprio per, come dire, io stimo la società giallorossa, la squadra giallorossa, c'è una storia, c'è una tradizione. Se però i giocatori adesso iniziano a giocare, come dire, in un certo modo, allora uno si deve chiedere chiaramente se il nuovo allenatore è più bravo di quello precedente e riesce a fare cose che all'altro non riuscivano, o se ai giocatori non gli andava bene l'allenatore che c'era prima. Cioè, parliamoci chiaro, perché se no volevo dire, non è che un calciatore in una stagione può essere un brocco, un fenomeno, un campione, oppure non esserlo.
E in una settimana, si risolve tutto.
Oh,
certo.
Ecco, quindi io mi auguro che la Roma si riprenda, evidentemente, per i tifosi della Roma. Dopodiché, però, da come si riprenderà e da che campionato farà d'ora in avanti, sarà anche una risposta però a una politica societaria. Cioè, qui ci stiamo dimenticando una cosa, che la Roma aveva Montella. Poi ha chiamato un altro allenatore, poi dopo l'ha mandato via, ha chiamato, cioè, qui sono stati persi come minimo 3 anni. Generalmente 3 anni si danno a un allenatore nuovo per fare un progetto. Questi progetti sono stati buttati via, è stato buttato via quello di Montella, poi quello di Luis Enrique, e secondo me anche il progetto di Zeman è stato buttato via. Dopodiché
Montella, ricordiamo, ha ben fatto a Catania e bene sta facendo anche a Firenze.
Molto bene, devo dire. Cioè, a me mi rimane il dubbio però che Zeman fosse più un totem che un allenatore, fosse più un'idea che un allenatore. E però con le idee, cioè, a volte
non si
nel calcio
avanti.
Si vince, a volte nel calcio si perde. Un pochino più di programmazione. Ripeto, anche qui la governance giallorossa non è che ha dato una grande prova di sé.
Bene, staremo a vedere quello che succederà in questa settimana, anche come dicevamo prima, gli sviluppi dell'altro sport. Vedremo anche come finirà la nazionale italiana di rugby oggi la partita contro la Scozia dopo la vittoria clamorosa contro la Francia. E tutto verrà commentato lunedì con puntata quella diciamo ufficiale di Non Solo Sport, quella tradizionale. Grazie Francesco Caremani per essere stato con noi.
Grazie Giancarlo, grazie a tutti voi.
Grazie a voi tutti, un grazie per l'attenzione da Giancarlo Lavella. Come vi dicevo, appuntamento sui 105 Radio Vaticana in diretta per lunedì prossimo con lo sport. Da Giancarlo Lavella una buona domenica a tutti.